You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Latitudine Zero. Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast. Podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Sei interessato alla letteratura weird e horror? Marginalia potrebbe fare per te. 2 giorni di libri e incontri a ingresso gratuito in cui scoprire i mondi dell'editoria indipendente e self-publisher, ambasciatori del fantastico, bizzarro e perturbante. 29 e 30 marzo 2025 alla Casa dei Giochi via Santo Guzzone 8 a Milano.
Ospite di questo episodio, Marcello Rossi.
Data stellare 1533.6. La USS Enterprise prende a bordo un giovane adolescente, Charlie Evans, ospitato e quasi subito scaricato da un'altra nave della Federazione, l'Antares. Charlie, dato per disperso anni prima, quando la nave trasporto su cui viaggiava neonato precipitò sul pianeta inesplorato Tasus, è quasi un miracolo vivente. Per essere riuscito a suo dire a sopravvivere così a lungo da solo, imparando a nutrirsi e a parlare ascoltando le registrazioni di bordo. Marcello, episodio forse non fondamentale come i precedenti, seppur abbastanza intenso in taluni aspetti che poi andremo ad analizzare. Un episodio forse maggiormente ricordato anche perché è la prima storia e la prima sceneggiatura di Dorothy Fontana, questo nome che tornerà molto poi in Star Trek.
Sì, devo dire, anche se non è un episodio appunto che introduce elementi che poi ritroveremo in particolare nella saga, elementi caratteristici della saga, comunque la firma di Fontana si vede, cioè comunque un episodio ben scritto che mantiene una buona tensione, suggerisce una certa inquietudine con delle scene anche forti, insomma, anche che rimangono, insomma, che rimangono impresse.
Mi pare di ricordare che Roddenberry disse a Dorothy ad un certo punto di usare uno pseudonimo, infatti lo vediamo questo DC Fontana, una scelta così spettacolare o c'è qualcosa dietro?
No, purtroppo il motivo è semplice, siamo ancora nel 1966, per cui una sceneggiatrice donna era qualcosa che poteva suscitare qualche perplessità, qualche malumore, insomma, per cui appunto venne chiesto a Fontana di usare solo le iniziali del suo nome, del suo middle name, del secondo nome, per cui in realtà poteva, quindi a quel punto Fontana poteva essere il cognome di un uomo o di una donna, indifferentemente. E, tra l'altro Fontana ha dato un fortissimo contributo alla saga, insomma lei è rimasta poi per tutta la produzione della serie originale, la serie a cartoni animati. È uno di quei sceneggiatori, sceneggiatrici, che ha contribuito a plasmare Star Trek così come lo conosciamo oggi. E tra l'altro questa cosa appunto del fatto che una donna dovesse firmarsi con le iniziali è ripresa anche poi nel bellissimo episodio di Deep Space Nine, Lontano oltre le stelle, in cui si immaginano che tutti gli attori siano degli sceneggiatori o dei disegnatori che lavorano a una delle collane di fantascienza, e appunto viene detto che una sceneggiatrice donna, perché l'episodio appunto è ambientato negli anni 50, non era adatto, insomma, doveva firmarsi solo con le iniziali.
Un episodio che abbiamo detto non fondamentale, ma che tratta comunque dei temi molto importanti. Non li anticipiamo, noi ci guardiamo l'episodio e ci troviamo subito dopo. Non andate via. Ciao. Beh, Marcello, una bella storia, a tratti anche commovente, forse personalmente non una dei migliori episodi, però una cosa in particolare, non so se è una mia impressione, pare che la serie abbia preso una linea ben precisa, ovvero che gli aspetti, come dire, introspettivi e i drammi personali non sono e non dovranno essere aspetti secondari rispetto all'avventura, anzi, a volte ci sono più aspetti introspettivi che avventura. Questo episodio ne è un po' un esempio lampante.
Sì, premesso che a me è un episodio che ho sempre apprezzato perché ha poi questa atmosfera un po' inquietante, no? Ci sono queste scene in cui Charlie gira per i corridoi dell'Enterprise e combina guai. È chiaro, è un episodio molto introspettivo, molto celebrale, se vogliamo tornare al famoso episodio pilota, lo Zoo di Talos, ed è tutto anche qui alla fine una battaglia psicologica tra Kirk, che in qualche modo diventa una figura paterna, no? Per Charlie, e Charlie che è essenzialmente è un adolescente, quindi come tutti gli adolescenti è difficilmente controllabile. Si aggiunge a questa miscela il fatto che è un adolescente con poteri sovraumani, quindi è molto introspettivo, è molto psicologico e dimostra quanto Star Trek, fin dalle origini, ma probabilmente ancora di più in questa prima parte della prima stagione, fosse una serie che puntava a un pubblico intelligente, insomma, un pubblico che avesse il cervello acceso di fronte alla TV. Non erano avventure, non era il mostro della settimana, era appunto un dramma costruito sui dialoghi. Per cui, insomma, un ulteriore segno di quanto Roddenberry ci tenesse a fare fantascienza di qualità.
Un tema abbastanza ricorrente che troveremo spesso, questo dei poteri psionici di qualche personaggio che poi li utilizza chiaramente non proprio benissimo. Robert Walker, l'interprete di Charlie X, l'episodio si intitola, una notevole e direi antipatica interpretazione, quindi perfetta.
Sì, lui è bravissimo, è perfetto nel personaggio con quegli occhioni, quello sguardo inquietante. L'attore è bravo e la scelta, il casting è stato ottimo, insomma, perché poi lui appunto ha anche dei momenti in cui è smarrito e deve manifestare il suo amore per Janis,
Janice.
insomma, per cui riesce a esprimere bene tutta una gamma di emozioni adolescenziali che appunto vanno dal bisogno di comprensione a una rabbia cieca, no? A una furia incontrollabile.
Troviamo anche, ci sono alcune curiosità che poi voglio approfondire su alcune location che scopriamo e alcuni strumenti che escono per la prima volta in questo episodio, però qui arriva un'altra razza molto interessante che non vedremo più nel corso della serie, una di queste entità etere come quella del Cavaliere di Gotos, come gli Organiani di Missione di Pace, forse tutti un po' antenati dei Q, può
Ma
essere?
devo dire, Roddenberry, secondo me, era un po' affascinato, non voglio dire ossessionato, affascinato dall'idea di un essere onnipotente. Tant'è che anche, appunto, ricordiamo nel secondo episodio pilota, il concept, la trama di base era un essere umano diventa onnipotente. Quindi come il potere corrompe, come la gestione del potere può essere utilizzata, era un tema che affascinava Roddenberry, per cui sì, nella serie troviamo diverse volte appunto entità superiori, entità che in genere poi sono anche incorporee. Chiaramente non sono degli Q, perché poi Q, che pure è appunto un'idea che introdusse Roddenberry in The Next Generation nell'episodio pilota Incontro a Farpoint, il suo contributo fu proprio quello di creare Q. Di Q poi abbiamo conosciuto la sua storia, il continuum, come funziona, che ci lasciano pensare che questi non possono essere considerati degli Q. Però è chiaro che la matrice, l'idea di fondo è quella, è la stessa, insomma.
Ecco, scendendo un po', uscendo dal sogno e buttandoci nell'aspetto materialista, può essere un'esigenza di budget, questo prima ne parlavamo in anteprima, questa scelta di queste entità che non si vedono, di questi alieni così, oppure
Beh sì,
voluta,
allora,
sì.
senz'altro era più facile farli così incorporei, anche se pure questo ha richiesto insomma un po' di lavoro di effetti speciali, adesso vi farò vedere anche qualche immagine. E, questo è comunque un bottle show, no? È praticamente tutto ambientato a bordo
A bordo.
dell'Enterprise, per cui è uno di quegli episodi che non aveva bisogno di nuovi set, i a parte oltre Charlie ci sono pochi altri personaggi aggiuntivi, insomma, in realtà Charlie è l'unica guest star vera, perché poi vabbè, ci sono i due ufficiali che si vedono all'inizio, insomma, ma fanno solo poche scene. Per cui, però, questo era normale, diciamo, anzi, era proprio previsto sin dall'inizio, sin dal famoso documento Star Trekkist, che la serie alternasse episodi più costosi a episodi più economici, insomma, era inevitabile, insomma, che andasse così. Il trucco qual è? È rendere interessanti, in questo caso, secondo me, ci si riesce, ci riescono bene anche gli episodi economici. Cioè, il fatto che la storia sia ambientata tutta a bordo della nave non toglie il fatto che ci sia una tensione, che ci sia un interesse, che la storia tiene un buon ritmo.
Assolutamente, ci sono anche dei passaggi abbastanza violenti. Mi ritorna in mente la scena in cui Charlie fa sparire il volto alla
Ma
ragazza o qualcosa
quella io l'ho
del.
sempre trovata molto inquietante, molto ai confini
Completamente
della
della
realtà, no?
realtà, veramente.
L'episodio con il bambino con i superpoteri, in cui
Veramente.
appunto lui gli toglie la faccia, lei che è lì in una specie di posizione straziante, molto, molto, molto ben fatta. Devo dire, aggiungo solo questa nota, molti episodi dell'inizio della prima stagione avevano queste atmosfere appunto un po' alla confine in realtà, un po' inquietanti. Successivamente la serie è diventata, non bene, ha trovato anche appunto la sua vena più rilassante, più rilassata, ecco, più umoristica e rilassata, però in questa fase ha mantenuto un tono molto, molto inquietante.
Location, hai detto siamo all'interno dell'Enterprise per tutto l'episodio.
vediamo la palestra per la prima volta.
Sì, a questo proposito appunto vi faccio vedere qualche immagine. Questa è un'immagine promozionale con Charlie e Janis. Qui abbiamo un paio di immagini di backstage. Eccola qua, questa è un'immagine della palestra, di backstage della palestra, e questa pure è un'immagine interessante perché appunto fa vedere la prima, quella di sinistra, è una prova, no, che stavano facendo, e in realtà William Shatner avrebbe preferito girare quelle scene con una maglietta, insomma, che si vede che indossa, e fu proprio invece la produzione, lo studio, che gli disse: no, vogliamo il capitano a torso nudo, che poi è diventato un po' una meme ricorrente di Star Trek, che Kirk doveva trovare la scusa per mostrare la sua virilità.
Fusò e torso nudo.
Esatto, gli chiesero di girare la scena a torso nudo e lui ovviamente non ha altra scelta. Questo è appunto l'effetto di cui vi parlavo prima, come realizzare in maniera semplice un'entità incorporea. La foto che vedete in alto a sinistra è la ripresa effettiva dell'attore, che veniva fatta banalmente mascherandolo con un vestito nero e su uno sfondo nero, in modo che poi potesse essere semplicemente sovrapposta allo sfondo dell'Enterprise, vabbè, con un filtro verde, insomma, o anche l'effetto di movimento dell'immagine. E questa invece è una scena cancellata, una scena inedita. Kirk che discute con McCoy del fatto che gli scacchi, Charlie era riuscito a fondere questi scacchi con i suoi poteri fatti di un gli scacchi erano fatti di un metallo che resisteva a temperature pazzesche, e questo è il primo, diciamo, assaggio che loro hanno dei poteri di Charlie. Anche questa è un'altra scena tagliata, quando Charlie gira per i corridoi dell'Enterprise c'era una scena in cui lui entrava dentro la sala ricreativa e frizzava, cioè bloccava nel tempo tutti quelli che stavano dentro, che stavano giocando, e qui si vedono sia gli scacchi tridimensionali che la dama tridimensionale. E quest'ultima immagine l'ho messa perché appunto questo ogni tanto ricorre sui social, per lo sguardo di Kirk che non è propriamente diretto agli occhi, è un po' troppo basso, insomma. Quindi,
mi mancava.
Comunque, cioè, è comprensibile.
Ognuno ha le sue debolezze.
Esatto, ognuno ha le sue debolezze.
Vediamo anche per la prima volta, se non ricordo male, la cella, perché Charlie viene messo nella cella. Forse un po' differente, esatto, perché qui abbiamo le sbarre e poi arriveranno le
luci. La cella dalla quale ovviamente Eva facilmente grazie
al
suo potere.
E un'altra cosa che ho notato, l'arpa di Spock.
L'arpa vulcaniana, altro elemento che poi insomma andrà a caratterizzare il personaggio, addirittura in un'altra scena tagliata, devo dire, scopriremo poi che Spock è bravissimo a suonare l'arpa ed è arrivato secondo in un concorso su Vulcano, e quando gli si chiede va bene, ma chi è arrivato primo era il padre, e quindi niente, un altro tassello, insomma, alla cultura vulcaniana. Tra l'altro lui poi suonerà anche insieme a Uhura, insomma, mettendo dei semi, no, in quella che poi potrebbe essere una relazione tra loro due, che vedremo solo nell'universo alternativo, nel Kelvinverso. Quindi sì, l'arpa è ovviamente un bello strumento ed è appropriatissimo per un vulcaniano.
E scopriamo anche le doti di Nichelle Nichols, questa dote canora che non è indifferente, che l'ha accompagnata per tutta la vita poi.
Sì, assolutamente. Lei tra l'altro ha inciso anche molti album, insomma, sapeva ben cantare, cioè, senz'altro.
Ultima curiosità, apprendiamo che a bordo ci sono 428 persone.
Sì, anche questo fa sempre parte della costruzione dell'universo di Star Trek, no? Ed è sempre, secondo me, una cosa carina dare questi elementi qua e là, far vedere che c'è un intero universo là fuori di cui, insomma, noi ne vediamo solo una piccola finestrella. Tra l'altro nel pitch originale Roddenberry aveva previsto una nave più piccola da 200, cioè poco più di 200 membri dell'equipaggio, invece poi evidentemente ha pensato che poteva una nave come l'Enterprise poteva contenerne circa 400, e poi si andrà a crescere, no? Perché poi l'Enterprise di The Next Generation invece supera il migliaio di persone dell'equipaggio.
Prima di chiudere, mi pare di ricordare che nella novelizzazione di James Blish la ragazza riprende poi il suo volto, chi era sparito ritorna, quasi tutti, mi sembra che cambi leggero, fan vedere anche che...
Sì, Blish si è preoccupato di, come dire, di rassicurare il lettore che non era stato ucciso nessuno, insomma, nel senso che poi tutte le malefatte che aveva fatto Charlie vengono in qualche modo ripristinate. Che ci sta col finale, insomma, sarebbe un po' strano pensare che sì, ok, Charlie se ne torna a casa con i genitori, però quella poveretta rimarrà per tutta la vita, che poi chiaramente è destinata a una morte atroce, insomma.
Un finale tragico, commovente, secondo me l'avrebbero tenuto anche a bordo, Charlie, l'avrebbero perdonato. Era questo forse l'umanità.
Beh, vabbè,
che ne esce.
Come dire, ci sta. Fontana, Dorothy Fontana, che appunto è una brava sceneggiatrice, doveva chiudere in qualche modo il cerchio in maniera positiva, cioè nel senso Charlie non è un mostro, è solo un adolescente, insomma, un adolescente perduto, un adolescente che non ha avuto una guida, insomma, che vittima casualmente, esatto, vittima di se stesso, che casualmente ha dei superpoteri, insomma, e non sa come usarli correttamente.
Marcello, appuntamento al prossimo Track Files. Ciao a tutti.
Ciao.
Avete ascoltato Il Mondo della Fantascienza, un podcast originale di Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Antonio Palazzo, in collaborazione con Fantascientificast e Latitudine Zero Medien Fabric. Ha condotto in studio K. Post produzione, Gismar Bome e Alessio Tannassi. Potete seguire tutti i programmi di Il Mondo della Fantascienza sul canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Il podcast non intende infrangere alcun copyright i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori ed opera senza alcun scopo di lucro. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Medien Fabric.
The present and the future of content creation.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.